Buongiorno a tutti, qui Eileen Steingart al microfono di Radio X per un caffè a Radio X con oggi Alessio Satta, ingegnere, primo direttore di ingegnere ambientale, sempre dedicato all'ambiente, primo direttore e oso a dire il fondatore della conservatoria delle coste, se lo posso dire. E adesso ci racconterà quello che è successo dopo. Buongiorno Alessio.
Ciao Eileen, buongiorno a tutti e benvenuti a Radio X.
Allora Alessio, inizio un po' da lontano, perché qui raccontiamo non solo le notizie, l'attualità, i temi portanti della nostra società, ma raccontiamo anche le persone. Tu sei cresciuto a Cagliari? Sì?
Sì, ma... intanto permettimi di dire che è un vero piacere essere tornato a Radio X, non so dopo quanti anni, che era un appuntamento che faceva parte proprio della mia vita cagliaritana. Quindi sì, sono nato a Cagliari, ho studiato a Cagliari, ho fatto il liceo a Cagliari, il famoso Pacinotti, ho fatto la facoltà di ingegneria a Cagliari, poi ho studiato fuori.
È una domanda un po' banale, però visto che ti sei sempre dedicato al mare, all'ambiente, è un po' banale chiedere a un cagliaritano perché ami il mare, ma come mai hai scelto poi questo percorso, amando il mare come tutti i cagliaritani?
Guarda, credo c'è il mare e poi ci sono gli stagni. Sicuramente una delle cose che più mi ha da subito, come dire, portato verso quella direzione è il rapporto che ha la città con gli stagni, tra i primi siti Ramsar al mondo, i fenicotteri, venivamo coinvolti già in quel tempo da persone scomparse adesso che ci insegnavano l'importanza di queste cose già quando eravamo alle scuole medie, quindi c'è stato un lavoro di educazione ambientale pazzesco in quegli anni.
E questo ovviamente ti è rimasto, hai scelto un percorso di studi e poi anche dei percorsi professionali, no? Che seguivano quella direzione.
Sì, sono stato fortunato perché quando ho iniziato, mi sono iscritto a ingegneria, nasceva il corso di ingegneria ambientale, quindi eravamo veramente dei pionieri a Cagliari e non solo a Cagliari, e sono arrivato addirittura a occuparmi di Ramsar, quindi della storia delle zone umide, della convenzione globale sulla protezione delle zone umide, e dove ho scoperto che addirittura la prima COP di Ramsar si tenne a Cagliari alla fine degli anni 80, primi anni 90.
Ma secondo te oggi l'attenzione agli stagni è ancora vivo, sentito, oppure tra le mille cose un po' passato in, non dico in cavalleria, ma un po' meno presente?
Allora, gli stagni fanno parte della vita di molti sardi, penso ovviamente agli stagni del cagliaritano, ma soprattutto a quelli dell'oristanese. L'economia oristanese è stagno fondamentalmente, il riso, la pesca, quasi tutte le attività agricole si svelano attorno agli stagni. Pensate anche alle bonifiche di arborea, sono bonifiche di aree umide, sì, che ancora rimangono. Quindi in realtà credo che siano entrate proprio un po' nel DNA dei sardi.
Forse a Cagliari meno attività economica come Oristano, forse?
Forse a Cagliari il rapporto è legato alla storia, come sappiamo, delle saline, quindi a questo rapporto amore-odio, no? Le saline a Cagliari esistono da prima dei romani, quindi è una storia lunghissima. E il salario, no? Quindi il lavoro duro sotto il sole, raccogliere il sale, credo che abbia creato qualche conflittualità tra i cagliaritani e quegli stagni.
Quindi dagli stagni poi al mare, racconta un po' i tuoi ricordi della conservatoria che tu hai diretto, sei stato il primo direttore con grande ambizione. Tu e anche la conservatoria.
La conservatoria rimane ancora oggi, credo, in Italia, non in Sardegna, un'esperienza non superata. È stata una grandissima intuizione di Renato Soru, che ha, come dire, ha ascoltato delle voci illustri come quella di Stefano Deliperi, che che si era studiato bene il modello francese, il conservatorio litorale, quello inglese, e hanno cercato di portarlo in Sardegna, di farne un'agenzia regionale, e che ha avuto l'onore e il privilegio di creare ex novo. Fondamentalmente non avevamo neanche il codice fiscale quando abbiamo iniziato nel 2008, fino a diventare in qualche modo avanguardia di politiche di gestione, come lo diciamo, integrata delle zone costiere, occupandoci del patrimonio, occupandoci dell'Asinara, occupandoci di tutte quelle aree che in qualche modo erano state dismesse dalla storia, no? Gli ex carceri, gli ex fortificazioni militari, fari, semafori. Abbiamo scoperto un mondo incredibile, e in quei 6 anni dove eravamo sempre in trincea, diciamo così, abbiamo avuto modo anche di portare avanti modelli di sviluppo che sono ancora oggi copiati da altre regioni italiane e mediterranee.
Ora, quali sono le prospettive secondo te per le zone costiere? Parliamo della Sardegna, ovviamente.
Ma allora, intanto c'è una nota, credo, positiva. So che attualmente un ex collaboratrice, una persona che lavorava con me in quegli anni, è diventata direttore della conservatoria, e quindi ha deciso di riprendere un discorso che era stato in qualche modo abbandonato per anni. E c'è una voglia anche da parte dei territori di riprendere quel discorso. Quindi io sono ottimista, credo che ci sia un tremendo bisogno in Sardegna di gestire la costa in tutta la sua complessità, di dare risposte concrete anche in termini di modelli economici, ovviamente in qualche modo innovativi rispetto al turismo puro e duro, no? che sappiamo quanti altri problemi ha creato. Quindi ecco, ci vuole attenzione, bisogna riportare, e Radio X sicuramente lo ha sempre fatto, e sostenere questo tipo di modelli che ancora possono dare tanto.
Un tuo pensiero su il paradosso tra turismo, sviluppo e conservazione, senza parlare di cementificazione, perché quella è una brutta parola, perché c'è buona cementificazione, progetti tra virgolette, e anche cattiva. Però turismo, conservazione, come si può integrare e far convivere queste due anime?
Guarda, Aileen, ti rispondo con un qualcosa che abbiamo costruito con la Fondazione Mezzi attorno alle aree umide di Oristano, in cui abbiamo provato a costruire un modello di ecoturismo attorno agli stagni, quindi lavorando con la scoperta di quei piccoli gioielli che purtroppo erano sconosciuti anche agli stessi residenti. E lo abbiamo fatto creando un portale che ha permesso di posizionare anche sul web luoghi fino a quel momento sconosciuti, che hanno iniziato a portare un tipo di visitatore interessato a coniugare le due cose, quindi la conservazione con la scoperta e la conoscenza dei luoghi.
Pausa musicale, poi riprendiamo il discorso. We'll be right back. Eileen Steinger qui, un caffè con Alessio Satta. Riprendiamo dove eravamo prima, a parlare un attimo di più del come coniugare turismo e conservazione. Tu facevi l'esempio di Oristano, delle visite ecoturistiche agli stagni, e che sta crescendo questo tipo di turismo sia sulle coste che all'interno. Ma il turismo, diciamo, più, non di nicchia, non vorrei dire di massa, ma non mi viene l'altra parola, diciamo più comune, che noi associamo con le seconde case, gli alberghi, eccetera. Tu come lo pensi? Se lo pensi.
Lo penso, ovviamente, perché anche nel mio attuale lavoro è qualcosa,
ci arriveremo,
è qualcosa che affronto su base quotidiana. E allora è un modello, quello del turismo di massa fortemente concentrato, pied en l'eau, come dicono i francesi, quindi estremamente con strutture sull'acqua, che sta attraversando già in realtà da parecchi anni un momento di difficoltà, perché oggettivamente i flussi turistici si stanno cambiando, sono cambiati tantissimo, la richiesta da parte dei turisti, dei visitatori è cambiata, ovviamente la dinamica dei prezzi fa sì che certe destinazioni sono diventate appetibili, quindi competiamo anche con l'Albania, per fare un esempio, sì. No? E quello che invece risulta sempre vincente è la capacità per una destinazione di offrire la sua naturalità, la sua diversità, che può essere ambientale, che può essere culturale, eccetera eccetera. Ecco, basta vedere ad esempio come le coste spagnole, che sono state modello di turismo di massa, stanno in qualche modo continuando a costruire, attenzione, perché se andiamo sulla costa,
ma stanno anche demolendo qualcosa,
continuano a costruire, ma allo stesso tempo cercano di creare, pensate a quello che è accaduto a Valencia recentemente sulla grande alluvione, a riappropriarsi di aree naturali, da una parte per gestire le problematiche idrogeologiche, dall'altra parte per creare spazi che aumentano l'attrattività dei luoghi, perché c'è una competizione, è un dato di fatto. La solo albergo, la sola casa con tutti gli optional che vogliamo non è sufficiente, non è più sufficiente.
Allora, introduco anche il tuo nuovo ruolo facendoti una domanda, perché tu ti occupi, diciamo, lo dirai tu perché non lo so bene, della parte internazionale del WWF, un ruolo anche importante. Allora, la domanda, tu ti spieghi cosa stai facendo al WWF, ma la domanda è: in Italia fare dei passi avanti è diverso, più difficile rispetto a un paese come la Spagna, e perché?
È la domandona. Allora sì, giusto, adesso il mio nuovo ruolo è essere direttore dell'ufficio mediterraneo di WWF International. È un ufficio che mette insieme tutti gli uffici storici del WWF, che sono Spagna, Francia, Italia, Adriatico, Turchia, Grecia, Tunisia, Marocco, eccetera. Insomma, noi coordiniamo tutti questi uffici con un grande programma marino costiero del Mediterraneo. Quindi è un gruppo multidisciplinare, più o meno di 60 persone, che lavora un po' su tutte le sponde, e ci occupiamo delle grandi sfide, dalla pesca, il tonno rosso, che noi conosciamo bene qui a Carloforte, ci occupiamo dei grandi cetacei, ci occupiamo delle problematiche dell'offshore, anche delle energie rinnovabili offshore, ci occupiamo del trasporto marittimo e ovviamente, tra le altre, ultimo, ma non ultimo, il turismo.
L'over tourism.
E anche le crisi, il degrado creato in alcune aree del Mediterraneo ha un modello che si è sviluppato molto rapidamente e che è stato altrettanto rapidamente abbandonato. Ci sono molti esempi in Turchia, in Grecia, in Egitto, anche dovuti chiaramente alle crisi geopolitiche, che ora sono, come dire, qualunque investitore turismo tiene in considerazione. Chiaro. Più che mai la crisi geopolitica. Quindi ecco, parte di questo lavoro è proprio cercare di capire come possano ancora sopravvivere determinati modelli, e questo occorre, per questo occorrono compromessi. In Italia diciamo siamo sempre, forse purtroppo mi viene da dire, un passo indietro, manchiamo di coraggio, gli spagnoli su questo sono estremamente determinati, quando si decide di andare verso un nuovo modello prendono e lo fanno. Uno di questi modelli è quello dei parchi. I parchi, o mettere in sicurezza delle aree dal punto di vista della conservazione, e allo stesso tempo permettere le attività economiche al loro interno in maniera più gestita e coordinata, è qualcosa che si può fare.
In Italia dici la parola parco e la gente gli viene l'orticaria, no?
Esatto, vieni, come dire, esposto in pubblica piazza. Noi abbiamo fatto, Mezzia ha fatto un esempio, un tentativo forte sull'Oristanese, e solo la parola parco effettivamente faceva sollevare le barricate, no? Quindi ecco, sarebbe una riflessione quasi semantica da fare, no? Su come certe parole... mo in Sardegna il Gen Argentu, no?
Sì.
Non lo sappiamo bene, sembra che abbia congelato, no, la possibilità di andare verso quel modello lì.
Noi, in quest'ultimo minuto, Alessio Satta, il tuo sogno nel cassetto per la Sardegna e per l'Italia, legato a quello che fai tu ovviamente, o anche altro?
Ma il sogno è quello che ho sempre cercato di percorrere, è quello di dimostrare che attraverso la conservazione si può vivere, non solo si può vivere, si può vivere molto bene. Cioè, se noi capiamo una volta per tutte che riuscire a conservare queste risorse, metterle in sicurezza, adattarci ai cambiamenti climatici attraverso la conservazione di queste risorse, noi vivremo bene, saremo ricchi, felici, e anche probabilmente leader sulla scala globale.
Bene, io ringrazio Alessio Satta, dovrai tornare perché abbiamo appena messo il mignolo nell'acqua di questi discorsi importantissimi. Ci vediamo presto, grazie Alessio.
Grazie Lina, grazie a tutti, grazie a Sergio, a presto.